Geronimo. Filosofia ed etica con Michela Daghini.
I sogni sono come un microscopio col quale osserviamo le vicende nascoste della nostra anima. Erich Fromm.
Quello che vi proponiamo oggi, infatti, è proprio un viaggio nel mondo dei sogni, ma non i sogni della nostra società, ma i sogni lontani di un mondo lontano, geograficamente parlando, che è quello degli abitanti di una regione delle Ande subcentrali del Perù. A guidarci è l'antropologa Arianna Cecconi, che ha svolto una sua ricerca proprio in quei luoghi, dove per cultura il dialogo tra il giorno e la notte, tra la veglia e il sonno, non ha soluzione di continuità e unisce le due dimensioni. Qui Arianna Cecconi si è fermata per studiare appunto i loro sogni, sogni che ci dicono molto soprattutto dell'inconscio collettivo e degli effetti che la storia produce e ha prodotto sugli individui che con i sogni hanno un rapporto estremamente forte e profondo, continuo. Sogni che vengono raccontati non solo in famiglia ma anche in contesti collettivi e la storia si ricostruisce e si tramanda anche attraverso la narrazione di sogni. Iniziamo dunque il nostro viaggio nel mondo onirico con Arianna Cecconi, che insegna antropologia all'École nationale d'architecture di Marsiglia, dove vive, e partecipa a progetti sulla dimensione onirica legata a diversi ambiti del vissuto promossi da centri di ricerca internazionali. Arianna Cecconi, nel contesto della regione andina che lei ha studiato, c'è una continuità appunto tra quello che succede di giorno e quello che accade la notte. I sogni ispirano in qualche modo le azioni del giorno, così come quello che avviene di giorno si scrive nella notte. La realtà delle persone, insomma, è fatta di entrambe queste dimensioni. E c'è un'espressione centrale nella comunità andina dove lei ha fatto ricerca, che è "i sogni vengono da fuori", che è anche il titolo del suo saggio pubblicato da Edith Press. Partiamo da qui?
Sì, questa esteriorità del sogno, appunto, del fatto che considerare il luogo di provenienza dei sogni, l'esteriorità piuttosto che l'interiorità, è stato qualcosa che mi ha colpito fin da subito negli anni in cui ho vissuto nei villaggi della regione di Ayacucho in Perù, sulle Ande. Effettivamente, vivendo nelle comunità e nelle famiglie andine e quindi anche partecipando alla mattina, quella che è il primo gesto quotidiano dello svegliarsi, del raccontarsi i suoi sogni, ho cominciato a interrogarmi sulla dimensione del sogno nella vita delle comunità. Se appunto della mia concezione i sogni sono un'esperienza più legata all'inconscio e all'interiorità delle persone, mi colpiva accorgermi come per le famiglie che mi ospitavano il sogno era invece un messaggio che veniva da fuori, un messaggio portato dalle divinità, dalle anime dei morti, dai luoghi, la montagna che si manifesta nei sogni per parlare alle persone e dargli dei messaggi. E questa esteriorità mi aveva molto colpito e mi ha spinto poi a consacrare la mia ricerca a proprio lo studio del sogno e del ruolo che il sogno ha nella vita della collettività, dei villaggi andini.
Quindi è un messaggio quello che arriva nei sogni, che non è quello del, appunto, del mondo interiore dell'inconscio, ma piuttosto dalle divinità che vengono a parlare attraverso i sogni. Lei si sofferma con attenzione sul contesto storico e sociale in cui si manifesta il sogno. Sognare in pianura o in città è diverso che sognare su un altipiano.
Sì, i sogni, quello che ho potuto nelle mie ricerche, che poi sono continuate anche dopo le Ande in Spagna e oggi a Marsiglia nella periferia, ho potuto accorgermi di come effettivamente il luogo in cui dormiamo e il momento storico, la società in cui viviamo, partecipa alla costruzione, alla fabbricazione della materia onirica. Non si sogna nello stesso modo perché non si dorme nello stesso modo. Dormire nei villaggi andini a 3.000 metri, spesso si dorme insieme nella stessa stanza dopo una giornata passata sulla montagna a pascolare gli animali, ha un rapporto con la natura che nel sogno si manifesta tantissimo. Ecco, ovviamente non è lo stesso che sognare nei palazzi dove oggi io faccio ricerca, nella periferia di Marsiglia, dove proprio i luoghi diversi e i modi diversi di dormire anche fabbricano dei sogni diversi. Questo era qualcosa che Marcel Mauss negli anni 30 aveva parlato delle tecniche del sonno, dicendo che il nostro modo di dormire non è uguale per tutti. E mi sono accorta di come anche questo modo di dormire è diverso, perché dormire su una hamaca nella foresta, appunto, non è la stessa cosa che dormire in una camera di una città, ecco che partecipano anche alla costruzione di sogni diversi. Questo da un lato proprio dell'esperienza del luogo dove si dorme, ma anche il contesto storico dove si dorme. Io sono stata molto influenzata nei miei lavori da una storica che si chiama Charlotte Berard, che aveva cominciato a raccogliere i sogni durante la Germania del Terzo Reich nazista, e mostrava appunto come i sogni diventano dei sismografi degli avvenimenti sociali, perché il sogno ha la dimensione politica anche di quello che noi stiamo vivendo, si manifesta con grande chiarezza. E questo fra l'altro oggi, nell'epoca che stiamo vivendo della pandemia, della crisi sanitaria, io ho potuto vedere chiaramente, tantissime persone se ne rendono conto anche in un contesto come quello occidentale, dove il sogno è più associato alla dimensione individuale, ecco che oggi stiamo facendo tantissimi sogni collettivi, simili, che ci parlano di questa epoca che stiamo vivendo. E credo quindi che sia importante proprio sempre portare attenzione al contesto del sogno, perché sicuramente il sogno parla anche del soggetto, dell'individualità, ma anche di quella società in cui il soggetto vive.
L'inconscio collettivo che vede l'influenza del contesto culturale vissuto da chi sogna. Lei ha fatto sogni diversi quando si trovava quindi in Perù? Si sono modificati i suoi sogni, il suo modo di sognare?
Beh, intanto ho cominciato molto di più a ricordarmeli, anche perché effettivamente quando sono arrivata, quando vivevo nella famiglia con cui ho passato tanto tempo, le persone all'inizio erano molto stupite del fatto che io non mi ricordassi i sogni, mostrandomi come per loro era veramente strano che quella metà della vita che passiamo sognando, appunto, non fosse per me qualcosa di rilevante, che non me la ricordassi e non sapessi come interpretarla soprattutto. E quindi devo dire che la memoria stessa onirica si è sviluppata sempre di più proprio perché io stessa ho cominciato a raccontare i miei sogni e quindi sempre di più a ricordarmeli. Ed è stato anche, sì, ho fatto sogni diversi, è stato interessante vedere anche la trasformazione dei miei sogni, perché sia all'inizio, i primi mesi, ma anche quasi il primo anno, continuavo a sognare la mia famiglia in Italia, i miei amici, i miei luoghi, e quindi non sognavo le montagne, come se quella realtà era ancora talmente forte e diversa dalla mia quotidianità che non riuscivo ancora a assorbirla nei miei sogni. Ecco che poco a poco invece ho cominciato a sognare la montagna, a sognare le persone con cui vivevo, ed era interessante vedere come anche le persone mi interpretavano quindi i miei sogni, dicendo: ah, vedi, hai cominciato a sognare anche tu, avere i sogni con la montagna, che loro chiamano l'app, che è questa sorta di divinità che quindi si manifesta appunto per consigliare le persone con delle azioni proprio quotidiane. E quindi i miei sogni si sono trasformati nel tempo anche che ho vissuto in questi luoghi.
Quanto tempo si è fermata?
Ho vissuto 3 anni, facendo poi in alcuni momenti tornando e ritornando, e poi sono tornata regolarmente fino anche al 2011, tornavo poi tutti gli anni. E mi ha colpito che, per esempio, l'ultima volta che sono tornata, e non avevo potuto avvisare perché nel 2011 non c'erano ancora né i telefonini né l'elettricità e non c'era il telefono, quindi non potevo comunicare alle persone del villaggio, ed è quando sono arrivata, sapevano già che sarei arrivata perché una signora che si chiama Damasina, che era quella con cui vivevo, mi aveva sognato e sapeva che sarei arrivata in quel mese.
Ah, che bello!
Questa sorta di rimanere in contatto. Mi piace molto parlare dei sogni come un'espressione che usa Philippe Descola, che i sogni sono una comunità di linguaggio. Sono proprio un modo che ci permette di stare in comunicazione con i morti, con le persone che non sono più là, con le persone lontane. Molte donne che hanno i figli che sono migrati alla capitale, e nei sogni che rimangono in contatto e sanno quando, per esempio, il loro figlio ha bisogno di aiuto, e quindi si rimettono in contatto con loro grazie proprio ai sogni.
La sua ricerca, Arianna Cecconi, ha rilevato quindi la presenza di questo immaginario collettivo molto forte di un vissuto sociale che influenza le esperienze notturne individuali proprio come il luogo della memoria collettiva, con una forte somiglianza anche fra le trame dei sogni dei singoli individui. Che forma assumeva nella realtà che lei ha studiato?
Per esempio, una dimensione che nei sogni forma proprio una trama che ho potuto osservare proprio in vari villaggi in cui ho vissuto è quella della guerra. Io ho cominciato a fare ricerca nel 2004, e in Perù c'è stata una guerra tra gli anni 80 e 90, ma che in realtà è finita ufficialmente nel 90, ma fino agli anni 2000 c'erano ancora molti episodi di violenza, che era una guerra interna tra il movimento di Sentiero Luminoso e l'esercito peruviano. È una guerra di cui poco si è parlato, ma sulle Ande ha fatto 69.000 morti, e tra morti e desaparecidos, e moltissimi proprio nella regione di Ayacucho, che è stato l'epicentro della guerra. Ecco che la guerra oggi, già negli anni in cui ho fatto ricerca, continuava a manifestarsi nei sogni, i parenti scomparsi che apparivano nei sogni, anche lì per dare a volte indicazioni ai vivi di dove si trovavano i loro corpi o per accompagnarli, quello che è stato il delicato processo del lutto di fronte ai morti che non si potevano vedere perché sono scomparsi. E quindi la guerra, per esempio, è stato un elemento che ha monopolizzato l'universo onirico per molti anni. La guerra non finisce quando ufficialmente finisce, e nel caso andino ho potuto vedere come anche dopo 10 anni, 15 anni, i sogni della guerra erano un elemento, una materia proprio onirica collettiva, che appunto mostrava non solo come la guerra ha impattato i sogni, ma anche come i sogni hanno aiutato le persone a rielaborare la memoria della guerra, soprattutto in questa relazione con i parenti scomparsi, che hanno potuto invece continuare a manifestarsi nei sogni e accompagnare proprio i sopravvissuti anche a dimenticarli. Mi aveva molto colpito una donna che aveva sognato per tanti anni suo figlio e poi un giorno ha sognato dicendo: mamma, io ora sto bene, devi lasciarmi andare. E quindi le ha dato un po' di mais tra le mani ed è andato via. Quindi questa capacità anche del sogno proprio di guarire, di curare un lutto così tremendo come quello provato dalla guerra.
Sono suggestioni molto forti questi che ci sta regalando. Arianna Ceccone, lei si concentra anche sulle icone rivelatrici dell'esperienza onirica. La memoria orale tradizionale conserva infatti cataloghi di immagini e simboli divinatori che arrivano agli individui proprio attraverso i sogni, nella visione della notte. Che ruolo hanno queste icone?
Ci sono delle icone, da un lato, che si sono trasmesse addirittura fino all'epoca incaica, già nelle cronache coloniali e nelle cronache dei missionari si vedeva come il sogno aveva un'importanza cruciale nella cultura andina, nella cultura quechua, e infatti c'erano i missionari che dicevano che bisogna stare attenti perché il sogno per queste popolazioni è fondamentale. In queste cronache già si trovano dei simboli, per esempio sognare condor, il condor che è un animale centrale nella mitologia quechua, è una manifestazione della montagna, e quindi per esempio la montagna si manifesta sulle sembianze di un'icona come quella del condor per portare delle rivelazioni. Da una parte quindi ci sono dei simboli che si sono proprio trasmessi nei secoli e che ancora oggi hanno una valenza simbolica e rivelatrice, ci sono poi dei simboli che si trasformano proprio con la realtà storica. Oggi per esempio sognare un militare che spara è il simbolo di ammalarsi. E quindi anche questo è interessante vedere come nell'immaginario collettivo e nelle forme di interpretazione da una parte c'è una cultura che si trasmette e continua e dall'altra una esperienza che si trasforma proprio influenzata dalla storia. Oppure anche oggi sognare la radio, per esempio, è un simbolo di avere una cattiva notizia e non è un caso che la radio nelle comunità andine sia proprio cominciata a diffondersi negli anni della guerra, e quindi era tramite la radio che le persone riuscivano ad avere delle informazioni su quello che stava succedendo. Quindi anche questo simbolo storico oggi è entrato nella simbologia onirica come preannunciare una cattiva notizia.
Quindi è rimasta comunque la radio con una forte valenza simbolica, nella sua dimensione simbolica. Lei ha costruito un particolare rapporto di solidarietà femminile con le abitanti dei villaggi. Sono contadine che raccontano la quotidianità, ricostruiscono il ricco patrimonio culturale andino, e sarà proprio questo legame a far scaturire un'etnografia onirica che ha come fulcro il sogno e le donne. Come ha indagato il femminile in questo contesto e com'è stato il rapporto con queste donne, queste ragazze?
Beh, intanto mi sono proprio trovata a vivere, a essere ospitata da una famiglia di donne, che era la mamma damasina e 4 figlie che vivevano nel villaggio e altre che erano già migrate. Quindi è stato per me anche più facile essere accolta da una famiglia di donne arrivando in un villaggio dove già la mia presenza di straniera che veniva da, che non si capiva bene cosa faceva, l'antropologa non era fine, c'era anche molta
diffidenza.
Diffidenza nei miei confronti. E queste donne mi hanno proprio accolto nella loro famiglia e è vero che si è sviluppato proprio nel tempo un rapporto di grande amicizia, di grande solidarietà, e poi tramite loro mi hanno poi presentato le altre donne del villaggio ed è stato per me effettivamente più facile essere insieme alle donne. Fra l'altro i villaggi andini in quegli anni, diciamo, le vittime della guerra sono state più che altro gli uomini, sia i ragazzi, i figli che i mariti, perché sono coloro che sono partiti con il Sendero Luminoso e che sono stati poi anche più spesso vittime dell'esercito. Quindi anche in questo senso c'erano molte famiglie dove le donne erano vedove, dove le madri erano rimaste sole dopo la guerra. La mia ipotesi però è anche che il sogno è effettivamente qualcosa che circola molto tra le donne e una memoria femminile molto. Questo l'ho potuto vedere anche oggi, per esempio, che lavoro in un contesto sociale completamente diverso, come la periferia marsigliese, dove però incontro donne di origini diverse, del Mediterraneo, dal Maghreb, ma anche alla Turchia. E spesso posso osservare come tra le donne che questa dimensione del sogno è condivisa e raccontata. Non vuol dire che gli uomini non sognano assolutamente, ma forse che c'è meno questa trasmissione della parola di quello che si sogna, o comunque sicuramente rispetto alla mia posizione stessa di antropologa donna era più facile per me accedere ai sogni delle donne che quelli degli uomini.
E c'era anche una maggiore attenzione forse da parte delle donne nella condivisione anche del
sì,
sogno.
Io credo che sia una dimensione che nel mondo femminile ha proprio uno spazio speciale, io proprio lo vedevo, perché le donne tutte le volte che si incontravano, non solo nella famiglia, dove appunto il primo gesto era raccontarsi i sogni, ma quando si trovavano nei campi che portavano gli animali a pascolare, il primo racconto era cosa è sognato stanotte, e tra di loro potevano appunto condividere quello che era successo la notte per ognuna di loro.
Come noi ascoltiamo le notizie alla mattina.
Sì, esatto. Sì, è come se proprio i sogni sono un'antenna sul mondo, è per questo che questa esteriorità del sogno io la trovo molto importante, perché poi in realtà devo precisare che anche sulle Ande ci sono sogni che vengono da dentro, cioè le persone sanno riconoscere i sogni che vengono da dentro, che sono legati, non so, al fatto di avere qualcosa che è successo il giorno prima, o anche solo di aver mangiato troppo, dormito male. Quindi ci sono dei sogni che sono considerati sogni meno importanti, però poi ci sono proprio dei sogni invece che ci mettono in contatto con l'alterità, che può essere appunto l'alterità del divino o del mondo dei morti, o anche proprio l'alterità sociale che si manifesta proprio nei sogni.
Ecco, il rapporto con il corpo, c'è un forte rapporto anche con la corporeità, e ci sono anime che si ammalano di spavento, lei scrive, e vanno curate. In che senso? In che modo?
Questa è una cosa che rispetto alla nostra visione del sogno è molto diversa. Noi siamo soliti immaginare il sogno come una dimensione mentale, cioè il sogno è un'esperienza che si produce nel nostro cervello e che è una visione. Sulle Ande ho incontrato sogni proprio che venivano vissuti con il corpo. Faccio un esempio: sognare appunto, come dicevo prima, un militare che spara una donna, una persona. In quel momento la donna, mentre mi raccontava il sogno, si toccava il punto del ventre dove era stata colpita in sogno e mi spiegava che da quel momento aveva cominciato a sentire un dolore nella vita diurna. Così come donne che sono state curate nel sogno, una donna che aveva segnato la divinità della montagna, per esempio, che nelle sembianze di un anziano uomo dava delle piccole pilloline rosse che lei prendeva e si curava da un malessere che aveva da giorni. Quindi il sogno sembra proprio agire sul corpo, il sogno che entra nel corpo e o lo cura, o a volte sembra provocare o comunque allertare su una malattia che sta arrivando. E la paura, che è un elemento che ovviamente negli anni della guerra e nel dopoguerra lo chiamano susto in Perù, qualcosa che addirittura provoca la perdita dell'anima. Si dice che quando uno si spaventa, l'anima esce dal corpo e rimane in quel luogo dove ci si è spaventati. E anche in questo caso c'è tutta una serie di rituali che le persone fanno per curare la propria anima che si è spaventata. Quindi anche questa, penso che sia qualcosa che oggi mi parla molto, oggi che la nostra società è attaccata dalla paura, siamo tutti ammalati di paura. Questo modo di guardare la paura e di cercare di curarla, però anche questa volta tramite rituali, ma anche tramite una dimensione collettiva che ci può aiutare a superare una paura che fa ammalare.
Ecco, Arianna Cecconi, per chiudere mi piacerebbe chiederle cosa le ha lasciato e quale considerazione, quale riflessione, quale cambiamento anche interiore da studiosa le ha lasciato questa esperienza così forte.
Per intanto appunto dare uno spazio più grande a questa dimensione del sogno, accorgersi di come i sogni possono ispirarci nella nostra vita quotidiana, possono essere delle guide, qualcosa che ci fa vedere anche la nostra quotidianità in modo diverso. Io penso che questo è stato il più grande insegnamento che le donne che ho conosciuto e con cui ho avuto la fortuna appunto di passare del tempo e di avere una condivisione così profonda, mi ha proprio lasciato questa idea del sogno come una risorsa per noi. Una risposta anche di resistenza, di una dimensione che davvero può portare anche alla vita diurna una ricchezza e aiutarci a capirla e anche a trasformarla. Questo è forse il più grande insegnamento che ho da questa esperienza. E sì, i sogni non sono semplicemente una contrapposizione alla realtà, cioè la realtà e i sogni possono influenzare la nostra realtà. E in questo senso anche oggi sento che i sogni mi nutrono, anche nel mio modo di fare ricerca. A volte faccio dei sogni che mi ispirano anche delle riflessioni sulla mia ricerca o sul mio modo di vedere il mondo. E credo che questa idea della porta tra tra i due mondi, che è stata chiusa in un contesto come quello occidentale, dove sicuramente c'è una grande contrapposizione tra quello che succede la notte e quello che succede durante il giorno. Credo che invece mantenere più una comunicazione tra queste due forme di esperienza sia qualcosa che può anche aiutarci nella nostra vita.
Si chiude qui la puntata con l'antropologa Arianna Cecconi. Ai sogni, la studiosa ha dedicato il volume I sogni vengono da fuori, un'etnografia della notte, pubblicato da Edit Press. Dell'autrice segnaliamo anche L'acqua della paura, lo studio su un antico rituale magico della montagna pistoiese che si tramanda nelle mani di guaritori con l'aiuto di un'erba magica che cresce in primavera, in grado di lavare la paura, pubblicato da Bruno Mondadori. E segnaliamo anche il più recente romanzo Teresa degli Oracoli, pubblicato da Feltrinelli. Grazie per essere stati con noi. Vi ricordo naturalmente che potete riascoltarci in podcast sul Play RSI o in streaming sulla pagina di Geronimo. Da Michela Daghini un saluto.